Le voci di un grande fiume. Viaggio lungo il Danubio. Conduce Gigi Donelli. Una produzione di Roberto Antonini.
Östlich von Wien fängt der Orient an. Questa frase di Metternich, che avevo trovato da qualche parte, continuava a ricordarmi che la mezzaluna turca aveva sventolato sulla sponda meridionale del fiume per quasi due secoli. Cari amici, un saluto ancora, un buongiorno da parte mia, naturalmente, da parte di Ivo Körner, regia. Questa mattina continua dunque il nostro viaggio lungo il grande fiume d'Europa e lo facciamo come sempre in queste settimane attraverso i nostri inviati lungo il fiume. Tra poco raggiungeremo Claudio Visentin, che è impegnato con la sua bicicletta a percorrere dall'Austria fino all'Ungheria questo tratto centrale, a concludere di fatto la prima parte, unire la parte iniziale alla parte centrale del fiume, e naturalmente attraverso gli accompagnatori storici, possiamo dire, tra cui Patrick Leigh Fermor, che vi ho appena citato dal suo bellissimo Tempo di regali. Vi ricordo una avventura scritta nel 1933. Patrick Leigh Fermor è scomparso soltanto poche settimane fa all'età di 90 anni, e proprio questo passaggio dell'ingresso in Oriente, che a sua volta riprende citando Metternich, è un buon punto di partenza, perché dopo aver percorso naturalmente l'Engadina per lanciarci dalla Svizzera al Danubio stesso, dopo aver ripercorso l'arco tedesco e quindi il grande percorso di 600 chilometri dalle sorgenti fino a Passau, il tratto austriaco, che se anche, come abbiamo detto più volte, non è certo il più importante in termini di chilometri, di dimensioni, è certo uno dei momenti del cuore di questo grande fiume. Bene, ora entriamo verso Oriente. Un primo cambiamento radicale è il passaggio linguistico, una avamposto di lingue slave nel centro dell'Europa. Così, ancora, Patrick Leigh Fermor scrive: nell'aria c'era qualcos'altro, qualcosa che non aveva nulla a che spartire con gli ottomani di un tempo, una sensazione nuova, difficile da definire. Forse aveva a che fare con i tre nomi della città e gli avvisi pubblici, i nomi delle strade, trilingui. La sovrapposizione degli idiomi mi dava l'impressione di aver attraversato più di una semplice frontiera politica. Una diversa compagnia d'attori era salita sul palcoscenico e l'intera trama del racconto era dunque cambiata. Ecco, tra qualche minuto riprenderemo il nostro viaggio lungo le sponde. Prima condividiamo ancora una volta un brano che ci accompagna, un battello che percorre Ivre, quindi ubriaco in questo caso, ma forse anche trassognato, il fiume che ci dà così tanti spunti di riflessione.
Thank you. posso più, sdraiato tra quei languori, onde filare sulla scia di chi porta cotoni, difendere l'orgoglio e volare sotto gli occhi, sotto gli occhi.
All'entrata in territorio slovacco, il primo tratto del Danubio è di fatto il confine tra l'Austria stessa e la Slovacchia, e poi a soli 45 chilometri da Vienna, ecco pronta Bratislava, la capitale di uno stato giovane, uno stato nato meno di 20 anni fa, ricordate, attraverso una delle rari casi di separazioni consensuali tra nazioni di quella che era a suo tempo la Cecoslovacchia. Ecco, ma questo avamposto, abbiamo detto, del mondo slavo. Prima di dar voce a Claudio Visentin, voglio leggervi un altro passaggio da Tempo di Regali. Dice: ad eccezione dei suonatori di balalaika nei nightclub, e questo era il 1933, lo ricordo, lo slovacco e di tanto tanto il ceco, parlati per strada, furono i primi suoni slavi che udì. Avevo studiato tutto quello che ero riuscito a trovare su come fossero giunti fin lì, ma permaneva qualcosa di misterioso. Era stato così quieto, un improvviso deflusso nel Medioevo, nelle regioni poco conosciute tra la Vispola, la Vistola e le paludi del Pripiet, da una sorgente inesauribile di tribù. Il rumoroso scompiglio portato dalle razze germaniche e dal loro famoso drang verso ovest deve avere coperto gli altri rumori mentre gli slavi calavano a sud, passando per i Carpazi. Riempirono l'Europa orientale finché la loro diffusione nel vuoto lasciato dai barbari fu assorbita dai numeri più imponenti dell'antico e malfermo regno di Bisanzio. Questo dunque per la storia. Ora invece andiamo al racconto. Claudio Visentin lo raggiungiamo proprio naturalmente sulla sponda del Danubio.
Diario della bicicletta è il titolo che mi è venuto spontaneo per il mio percorso austriaco, in omaggio al grande viaggio di Ernesto Che Guevara. In Slovacchia senza disturbare, credo che sarà invece il titolo di questo nuovo capitolo. Questo perché, se si attraversa la Slovacchia seguendo il corso del Danubio, come faccio quotidianamente senza staccarmi mai dalle sue rive, si attraversa solo la regione occidentale, che è sì quella più sviluppata e pianeggiante, ma non è certo la più rappresentativa del paese. Quando si pensa alla Slovacchia si pensa a montagne, castelli, grotte, si pensa insomma alla regione centrale. Non a caso è la sola menzionata nell'inno nazionale slovacco, Tempesta sui Monti Tatra. La prima tappa in Slovacchia è il castello di Dievin. Siamo a 8 km a ovest del centro di Bratislava. È un bel giorno di sole, c'è una scolaresca in gita che fa esercitazioni naturalistiche sulla riva del fiume e alcuni pescatori. Adesso è ora di merenda. Ogni tanto però la maestra fa qualche domanda, ma i bambini sanno la risposta.
No? A che pohori è? Dobre! Male carpa! Ano, zapisujem!
Dobre!
Tancuj, tancuj, wykrucaj, wykrucaj, lenni piecku, nie zrzucaj, dobra piecka, na zimu, nie ma kaszki, perinu, perinu, tra-la-la-la.
In questo punto si assiste a uno spettacolo che si ripete molte volte lungo tutto il corso del fiume, e cioè una confluenza. In questo caso però lo spettacolo è eccezionalmente chiaro e netto. Qui infatti la Morava, il grande fiume appunto che dà il nome alla Moravia, entra nel Danubio con un angolo molto netto. Le acque più scure della Morava, che sono giunte sin qui attraverso i boschi di un parco naturale, cercano faticosamente di mescolarsi a quelle sempreverdi del Danubio. Ma la maggiore velocità e la portata del grande fiume rendono questo matrimonio difficoltoso. Così che nel punto della confluenza tra i due fiumi si disegna molto netta una linea nella corrente. Le acque della Morava sembrano e sono nere perché hanno una particolarità. Poiché il fiume attraversa molte foreste, le foglie che cadono nell'acqua, decomponendosi, gli danno questo caratteristico colore scuro, assai raro in Europa, ma più comune, per esempio, nella foresta amazzonica. Non solo natura, ma anche tanta storia e politica, come sempre nel caso del nostro Danubio. Infatti la Morava segna il confine tra Austria e Slovacchia, uno dei confini più antichi d'Europa, già stabilito in questa forma tra IX e XI secolo, quando il fiume delimitava l'impero carolingio e la Marca d'Austria. Non solo confluenze di fiumi. In questo punto, infatti, da incredibilmente lontano, da nord, giungeva anche la via dell'Ambra, una delle più importanti vie commerciali che hanno legato l'Europa nei secoli. La fortezza di Dievin, o meglio, quello che ne resta dopo la distruzione da parte delle truppe di Napoleone, domina proprio questo punto di confluenza. Per questa sua posizione strategica, vicina al confine per l'Austria, tutti i dominatori di questa terra tormentata sono passati di qua. È stata una fortezza dei Celti, un presidio romano, e via via si sono succedute tutte le diverse dominazioni. Per gli slovacchi è particolare motivo d'orgoglio il fatto che sia appartenuta alla Grande Moravia nella seconda metà del IX secolo, uno dei pochi periodi gloriosi nella storia di questo paese così spesso sottomesso ai voleri altrui, a quello degli ungheresi prima e poi dei cechi. Dopo la ritrovata indipendenza del 1993 si guarda con un po' più di distacco a queste tormentate vicende passate. O almeno questa è l'impressione che dà il castello, visitato in un giorno di sole con molte famiglie slovacche in gita sul Danubio. Diversi operai lavorano energicamente, anche con un camion, e le rovine del castello si restaurano con spirito più edilizio, si direbbe, che archeologico. Al centro del castello c'è un grande pozzo, l'arma più importante in caso di assedio. E qui ho scoperto una storia curiosa. La musica dell'inno nazionale slovacco, che ci ha fatto da colonna sonora in questa tappa, fu presa da una canzone popolare, che parlava però di tutt'altro, ovvero proprio di un pozzo, e poi di un pavone, di una ragazza e di un giovane contadino che la corteggiava. Eccola.
La confluenza della Morava come il castello di Dievin. Ecco, approfitto per ricordarvelo su rete2.rsi.ch, la pagina dedicata a questo viaggio danubiano. Naturalmente la puntata, in questo caso la quarta di 9 puntate sulla Slovacchia, beh, le fotografie sono una parte sicuramente integrante di questo racconto. Io le stavo proprio riguardando mentre Claudio Visentin ci parlava dei colori della confluenza. Ora li vedo di fronte a me sullo schermo di un computer, ma tant'è, con a sinistra il corso del Danubio che intanto si fa possente e sulla destra la Morava che entra netta dalla foresta scurissima. Quindi un invito a tutti voi, ve lo ricordo, sul sito www.rete2.rsi.ch. Ecco, abbiamo sentito che questa è una storia di castelli. Castelli di fatto ci hanno accompagnato per tutto il percorso, castelli che a volte strapiombano sul fiume e svolgono l'opera di controllo di un percorso di oltre 2800 chilometri, che poi è anche storia di segmenti di controllo di attività commerciali e militari. Ci siamo ricordati in fondo insieme quanti personaggi storici, cito per tutti Riccardo Cordileone, vedano la loro storia, la loro vicenda umana e politica legata al fiume. Riccardo Cordileone ne fu prigioniero in realtà per parecchio tempo, ma dicevamo, i castelli sono un elemento centrale di questo percorso. Ora innanzitutto cambiano nome, non sono più gli Schloss, sono i Rad, quindi il nome slavo che cambia. Da Claudio Magris, Danubio, una delle opere fondamentali per appassionati della materia danubiana, ci spiega che la maggior parte dei signori che abitavano queste dimore erano però ungheresi. Per i contadini slovacchi c'erano le drevienice, le capanne o piccole case di assi di legno cementati da paglia e letame secco. Nei castelli, nella valle dell'Orava, un quadro mostra la carnagione bianca e le mani paffute del Celsissimus Princeps Nicolaus Esterhazy, mentre le mani delle contadine nel villaggio sottostante hanno ancora oggi il colore della terra, sono rinsecchite, nodose, come le radici degli alberi che si fanno strada tra i sassi. La diversità tra quelle mani è un simbolo delle vicende di queste genti. Per secoli gli slovacchi sono stati un popolo ignorato. L'oscuro sostrato e tessuto del loro paese, simile a quella paglia e a quell'etame secco che tiene insieme la Drevrenice. Noi non abbiamo storia, scrive Miniac, che è un autore di un importante saggio scritto nel 68. Dunque noi non abbiamo storia se quest'ultima è fatta solo di re, di imperatori, di duchi, di principi, di vittorie, di conquiste, di violenze e di rapine. E questo brano era Pino Daniele, Per te, e quindi ci spostiamo in fondo in un'area ampia che per fortuna nella musica non conosce confini, confini che invece erano molto precisi, anche molto duri, sono stati confini di oppressione in questo tratto del Danubio che andiamo ad affrontare. Ovviamente forse il più vistoso, quello che più associamo, anche visto il nome, è la Cortina di Ferro. Qui passava la divisione tra due mondi, tra due sfere di influenza, tra l'Occidente e il blocco orientale e sovietico, ma già prima, molto prima di questo, era un confine di contrasti, magari non nazionale, come è accaduto proprio nel caso degli slovacchi. Nel 48, e mi riferisco al 1848, quando le speranze rivoluzionarie infiammavano l'Europa intera, emergeva anche il desiderio del popolo slovacco di affermare la propria identità e si rivolgevano in questo caso ai dominatori, a quello che poi è il paese con cui i rapporti ancora oggi sono decisamente più delicati, quindi all'Ungheria. L'Ungheria che allora, nel 1848, era in rivolta contro gli Asburgo. Avanzano queste rivendicazioni, una richiesta di elementari diritti nazionali, cui le autorità magiare rispondono con arresti, misure repressive. D'altronde, gli austriaci, una volta sconfitta la rivoluzione del 48, cercano di riconciliarsi con gli ungheresi, abbandonano ad essi gli slovacchi. Ecco, questo diciamo promemoria della storia poi ci permette anche di ricordare e capire le ragioni di quel percorso che porterà alla costruzione della Cecoslovacchia. Chi è cresciuto nella mia generazione ricorda questo paese nel centro dell'Europa e poi anche con sorpresa una separazione che, lo ricordo, un caso davvero prezioso, avvenne nell'accordo tra le parti, quindi la separazione da una parte della Repubblica Ceca e dall'altra della Slovacchia. Torneremo nella prossima parte di questo programma a parlare di Slovacchia. Avremo un ospite, un profondo conoscitore della storia e della cultura di questo paese, che è il più nuovo, il più fresco dei paesi che attraversiamo nel nostro viaggio danubiano, e forse per questo, spero, mi perdonerete se mi dilungo qua e là nel racconto storico. Adesso però andiamo con un brano musicale con Dizzy Gillespie, ma subito dopo con gli aggiornamenti dalle informazioni, in una giornata che, come avete sentito, porta anche molto materiale, purtroppo di tenore drammatico. Noi ci risentiamo più tardi. We'll be right back.
Rete 2.